Casa è il bene primario attorno al quale le persone costruiscono il proprio futuro. Negli ultimi anni molte persone sono state travolte dalle difficoltà economiche e un sistema perverso, anziché aiutarle, ha finito per sottrarre loro anche la casa.
È sempre più difficile trovare casa a prezzi abbordabili. Negli ultimi 10 anni i prezzi delle case sono aumentati in Europa del 40%, in città come Parigi, ma anche Praga, Bratislava. Servono più di 20 anni di stipendio medio per comprare un appartamento. È il fenomeno della finanziarizzazione delle case, cioè la casa non è più considerata come un luogo in cui vivere, un bene essenziale, ma è un asset, un bene finanziario. Pensate che tra la crisi dei subprime nel 2008 e il 2021, 4.000 investitori istituzionali, cioè i fondi pensione, le banche, le assicurazioni, hanno riversato, secondo il database Preqin, 3,6 triliardi di dollari nell'Unione Europea. Questo è parte dell'inchiesta che ho realizzato. Io sono Maria Maggiore, insieme a Lorenzo Buzzoni, che è qui con me, per Investigate Europe, il nostro consorzio di giornalisti europei. Allora, Lorenzo, spiegami, ma perché questa finanziarizzazione della casa? Che cosa è successo?
Maria, il fatto è che negli ultimi anni il settore immobiliare è stato privilegiato dai governi, che hanno infatti deciso di concedere agevolazioni fiscali al real estate per incentivarne la ripresa. Ora, i privilegi più comuni includono la mancata tassazione sulle plusvalenze, speciali regimi che non tassano i fondi immobiliari e inoltre il reddito degli affitti tassato in misura minore rispetto ad altri tipi di profitto.
E non dimentichiamoci di tutti gli schemi finanziari con cui private equity, fondi di investimento e fiduciarie fuggono al fisco dei nostri paesi perché domiciliati in paradisi fiscali. Il real estate è infatti adatto per fare operazioni di ingegneria fiscale e spostare profitti verso zone con basse o nulla tassazione, come il Lussemburgo o le Isole Vergini Britanniche. Quindi i governi europei hanno concesso regimi fiscali che tutto sommato hanno favorito gli investimenti immobiliari più di altri tipi di attività o investimenti.
Ma Maria, vuoi farci qualche esempio a livello europeo?
Sì, Lorenzo, per esempio in Germania chi eredita una casa paga le tasse di successione, ma chi ne eredita 300 non paga niente. E ancora in Germania, dopo 10 anni, non si pagano i profitti sulla vendita di un bene immobile. In Italia ne bastano addirittura 5. In Grecia non si pagano per niente. In Portogallo la tassazione dell'immobiliare è più bassa che in altri settori e ancora più bassa per i non residenti. Poi c'è la Francia che ha addirittura inventato la exit tax, le società quotate che si trasformano in fondi immobiliari pagano solo per i primi 4 anni il 19% del patrimonio acquisito, poi entrano in una sorta di paradiso fiscale, non pagano più tasse. E in Italia, che ci racconti, Lorenzo, cosa hai scoperto dell'Italia?
Beh, Maria, in Italia non siamo da meno. I fondi immobiliari non pagano le tasse sulle plusvalenze e sugli affitti. Inoltre, non si paga l'IMU sulla prima casa e sono ben 4 miliardi di euro di entrate che vengono a mancare ogni anno allo Stato. Infine, abbiamo una flat tax uguale per tutti sugli affitti. È la cosiddetta cedolare secca al 21%, una tassazione addirittura inferiore alla prima aliquota IRPEF al 23%, che sottrae allo Stato 1,5 miliardi di euro ogni anno. Sul fronte eredità, le donazioni e i lasciti di immobili sotto il milione di euro sono gratuiti per i coniugi e parenti in linea diretta.
E poi abbiamo un catasto vecchissimo che la Commissione, tra l'altro, ci critica ogni anno nelle raccomandazioni che manda all'Italia chiedendoci di aggiornarlo, vero Lorenzo?
Sì, Maria, un catasto che pensa non è aggiornato da oltre 70 anni. Ci ha provato il governo Draghi, ma secondo la bozza di legge, poi affossata in Parlamento, i nuovi valori catastali non potevano comunque essere utilizzati per calcolare il valore delle imposte immobiliari. Ma tornando agli investimenti nel real estate, sappiamo che in Italia è a Milano, dove si riversa la maggior parte di tali investimenti, ben 4 miliardi di euro sui 10 totali investiti nel 2021. Ed è in questa monopoli dove a spartirsi le aree più redditizie della città sono i fondi di investimento foraggiati dai soldi che provengono dall'estero. Ma Maria, tu che sei stata nella zona, puoi dirci come si vive adesso e quali sono le difficoltà che incontrano i
cittadini? Mia bella Madonnina, che te brille te lontan.
Pensate che a Milano ci sono gli affitti più cari d'Italia, un bilocale costa in media 1.600 euro, il prezzo delle case è aumentato del 30% negli ultimi 10 anni, ce l'hanno raccontato i sindacati, ma ce l'hanno raccontato anche i cittadini, quelli che abitavano nelle periferie di Milano e adesso non riescono più neanche a restare in periferia e spesso in silenzio fanno le valigie e se ne vanno. Il sindacato CISET degli inquilini ci ha detto che ci sono 20.000 sfratti in corso, è una domanda di case popolari in cui il comune riesce a dare risposta solo per il 3% all'anno. Ci sono circa 14.000 domande non ascoltate. Tra l'altro vi ricordo che Milano è anche la città dove non si trovano più tramvieri, perché i tramvieri che guadagnano 1.400 euro al mese e devono pagarne almeno 1.200 per un bilocale, spesso preferiscono restare in periferia, tant'è vero che la società dei trasporti di Milano è andata a fare una campagna acquisti a Napoli. E poi c'è un esempio che è in corso per ora e che sta provocando grandi polemiche, che è quello del fondo americano Apollo, che ha appena comprato parte del patrimonio di EMPAM, che è l'ente previdenziale dei medici, dove spesso abitano persone anziane, perché sono beni che sono stati acquistati negli anni 70 con canoni agevolati. Ebbene, questi poveri vecchietti, mi verrebbe di dire, perché li ho incontrati, e sono spesso persone che hanno vissuto 50 anni nello stesso appartamento, adesso stanno ricevendo tutti una domanda di disdetta e devono lasciare le loro case. E noi abbiamo trovato che questo fondo americano si è comportato esattamente nello stesso modo in Portogallo, dove ha comprato nel 2018 271 immobili, beneficiando tra l'altro di un tasso ridotto di tassazione, e due anni dopo ha venduto alla società di assicurazione francese AXA. Quindi questo è esattamente il modello: si compra, si restaura, si vende e poi per terra lascio le persone. Lorenzo, che altro c'è a Milano che hai visto?
Sì Maria, diciamo che se a Milano il comune sta esultando per i 200 milioni di euro di oneri di urbanizzazione che sono entrati nelle casse del comune quest'anno, tuttavia sono molti i regali che stanno facendo agli immobiliaristi. Tra questi ci sono sicuramente i bassi valori degli oneri di urbanizzazione, che sono tra il 5 e il 6% secondo il professor Camanni, professore di economia urbana al Politecnico di Milano, mentre invece in Germania sono addirittura del 30% e in Francia del 15%. E mentre il comune piange miseria per non avere fondi sufficienti per costruire nuovi alloggi sociali e quindi deve affidarsi al privato, tuttavia ha deciso di non chiedere quei soldi che gli sarebbero aspettati dalla legge del decreto Sblocca Italia, che permette di riscuotere il 50% delle plusvalenze dovute alla variante urbanistica. Stiamo parlando del caso della rigenerazione urbana dei 7 ex scali ferroviari, a cui Ferrovie dello Stato avrebbe dovuto pagare almeno 350 milioni di euro dovuti alle plusvalenze, cosa che invece la regione e il comune hanno deciso di non riscuotere. Ma parliamo, Maria, invece dello Stadio San Siro, una delle opere al centro della riqualificazione urbana in questo momento.
Secondo le informazioni che abbiamo raccolto, il Milan sarebbe infatti passato dal fondo americano Elliott a un altro fondo americano, Red Bird, la scorsa estate. L'azionista diretto del club è una società olandese che detiene il 99,93% del capitale. Poi ci sono altre due società olandesi che sono state istituite da Red Bird, una con sede a New York ma che spesso opera dal Delaware, conosciuto anche come paradiso fiscale. L'Inter invece appartiene dal 2016 alla holding cinese Suning, che fa parte della galassia Zhang, e questa holding cinese si compone di tre società con sede in Lussemburgo, una a New York, e poi c'è un altro 31% dell'Inter che appartiene a Lion Rock, che con sede a Hong Kong ma spesso opera dalle isole Cayman. Vedete che castello finanziario che c'è dietro un investimento immobiliare su un'area pubblica che viene data in concessione dal comune di Milano per un periodo lunghissimo, 90 anni, perdendo soldi, perché se si portasse avanti questo progetto il comune passerebbe da 9 milioni l'anno che incassa per la concessione a 2,2 milioni. Ma come ci hanno detto l'assessore alla rigenerazione urbana Tancredi, bisogna ascoltare i club, perché se no se ne vanno. E quindi il comune fa un'operazione in perdita.
Oggi, con i prezzi delle case ai minimi storici, conviene comprare subito l'immobile per fare un sicuro investimento. Del resto, la risalita del mattone è un fattore inevitabile e fisiologico. Visita i nostri cantieri e realizza il tuo sogno. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
E d'altra parte, con tutti gli incentivi fiscali che i governi danno al settore immobiliare, come potrebbe non essere vantaggioso investire nel real estate? Abbiamo chiesto a degli economisti di calcolare la montagna di capitale iniettato nel settore immobiliare, che senza gli sgravi fiscali sarebbe andato in altri settori dell'economia. In Belgio e Portogallo si arriva fino a 2 miliardi di euro l'anno, in Norvegia a 6 miliardi e in Germania si arriva addirittura a 110 miliardi di euro l'anno. Massimo Del Gatto, professore di economia all'Università di Pescara, ha stimato per Investigate Europe che nel 2020 la cifra sia compresa tra gli 11,9 e i 19,2 miliardi di euro l'anno, a fronte di un capitale investito di 114 miliardi nel settore immobiliare. Per dare un'idea, l'investimento privato nelle energie rinnovabili era di 13 miliardi nel 2021. Per il social housing, lo Stato spenderà soltanto 500 milioni di euro nel 2023. E anche per questa puntata è tutto. Vi auguriamo buone feste e vi aspettiamo alla prossima inchiesta. Un saluto dal team italiano di Investigate Europe.